è che ci sono degli scalini da salire per tutte le cose che il Signore ci ha dato. Consideravo la preghiera, consideravo altre cose e quindi parleremo un po' di queste cose che il Signore ci dà, ci mette davanti nella sua parola. Ho letto un pensiero che mi sembra importante riguardo alla preghiera, e anche lì c'è uno scalino. Ero in banca per delle faccende e vedevo, siccome ho dovuto lasciare il mio sacco nell'armadietto per entrare con la porta girevole e il metal detector, allora pensavo anche lì c'è un qualcosa per limitare i danni o per poter entrare nella banca, la porta girevole e il metal detector servono per coloro che vogliono entrare senza autorizzazione per fare dei danni. E quindi invece quelli che ubbidiscono alle regolette sono delle persone onorevoli e quindi accedono e ottengono quello che vogliono. E questo mi faceva... mi faceva pensare perché ho letto questo pensiero riguardo alla preghiera, che la preghiera può diventare una lista di cose che Dio deve fare per noi. Infatti per noi è facile fare un elenco di cose desiderate, di bisogni, di speranze e alla fine mettere un bel amen se la nostra preghiera è così, questa preghiera ha al centro un cuore egoistico, cioè comunque la si giri, una preghiera fatta in questo modo è egoistica, cioè vuol dire che al centro del cuore c'è una persona che vuole delle cose da Dio e non tiene conto invece di quello che è il senso della preghiera, perché il senso della preghiera è invece quello che Gesù ha avuto nel giardino, nella preghiera del giardino. La preghiera è resa a Dio, è l'anima che si arrende a Dio, perché Dio è un grande donatore, ci ha dato la vita, ci ha dato anche la fede, ma la preghiera ha uno scalino, ha un inciampo, che è quello che noi dobbiamo arrenderci alla sua volontà per ricevere le cose che lui ci vuol dare. Questo pensiero continuava in questo modo: un cuore arreso a Dio fa in modo, come Gesù nel giardino, fa in modo che siccome noi ci arrendiamo alle cose che lui nella sua parola dice, la grazia, la benignità, il perdono, l'obbedienza ai comandamenti, se abbiamo questa intenzione di arrenderci alla sua volontà, ecco che abbiamo tutte le benedizioni e abbiamo le cose belle della nostra vita. E lo stesso è anche per la nostra conversione. Per convertirci dobbiamo umiliarci, c'è un inciampo, cioè non ci si può convertire perché ne abbiamo il desiderio, perché i nostri genitori ci spingono alla conversione. La conversione è qualcosa che richiede degli scalini da scendere per poter accedere a questa cosa. E quindi, siccome Dio è un grande donatore, allora noi accediamo a questi doni, ma accediamo scendendo dalla presunzione o dai desideri che il Signore non può accettare. E un'altra cosa che mi convertiva, che mi veniva in mente, è per esempio nei Proverbi, nel libro dei Proverbi, è il timore dell'Eterno. In questo versetto 7 del capitolo 1 dice: il timore dell'Eterno è il principio della scienza o della sapienza. Ecco, e poi dice: gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Allora, anche lì c'è uno scalino per accedere a questa cosa. Cioè, noi dobbiamo per accedere alla sapienza di Dio, dobbiamo arrenderci e considerare le cose secondo la sua parola. Infatti, subito dopo aver parlato del timore, c'è un trafiletto dal versetto 8, c'è un consiglio: ascolta, figlior mio, l'istruzione di tuo padre e non ricusare l'insegnamento di tua madre, perché saranno una corona di grazia sul tuo capo, monili sul tuo collo. Figliol mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non dar loro retta. Se dicono: vieni con noi, mettiamoci in agguato per uccidere, eccetera, cioè per disubbidire i comandamenti, eccetera. Ecco, versetto 15, figliol mio, non ti incamminare con essi, mantieni lungi dal loro sentiero. Ecco, anche questa ubbidienza è uno scalino che ci permette di accedere alle benedizioni di Dio. E lo stesso c'è la controprova nella parte invece restante del capitolo 1. Dal 20: la sapienza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze. Figuratevi in Israele che c'erano i sacerdoti che proclamavano la parola di Dio, e quindi tutte le persone avevano l'opportunità di diventare sapienti se avevano un cuore sincero. Fino a quando, o scempi, amerete la scempiaggine? Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza? Ecco, poi qui dal versetto 24 è meraviglioso perché anche qui c'è uno scalino, dice: volgetevi a udire la mia riprensione. Sì, il vostro cuore è ribelle, ma se tu ti volgi a udire la mia riprensione della parola, ecco, io farò sgorgare su voi lo spirito mio e vi farò conoscere le mie parole. Quindi, ecco che proprio il timore di Dio, consideravo che siccome il timore è in questi proverbi e anche nelle lettere di Paolo è il non solo l'inizio del rapporto con Dio, ma è anche la santificazione. Filippesi capitolo 2, versetti 12 e 13, dice proprio che il timore e tremore sono le basi perché Dio possa operare nella nostra vita. Quindi è meraviglioso considerare queste cose, questi scalini ci vogliono, il Signore li vuole per poter farci del bene. Infatti, se poi leggiamo ancora dal versetto 23, ma poiché quando chiamato avete rifiutato d'ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. Questo versetto si può anche capovolgere, cioè se noi abbiamo ascoltato, il Signore ci verrà incontro e ci farà del bene, ma se noi invece non ubbidiamo, non ci umiliamo, il Signore ci lascia nei problemi della nostra vita, non può operare nella nostra vita, anzi è Satana che opera nella nostra vita. Quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, un uragano, e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia, allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Ecco che proprio c'è una situazione che si va aggravando addirittura. Ci fa vedere come il Signore ci lascia in mano alla nostra, a causa dell'incredulità, ci lascia nelle mani del nemico delle nostre anime, ci lascia in balia del mondo. E è una cosa meravigliosa se noi qui come credenti consideriamo la nostra vita come è cambiata e come è protetta dal Signore per via della fede, dobbiamo essergli grati veramente. Poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timore dell'Eterno, non hanno voluto saperne dei miei consigli e hanno disdegnato ogni mia riprensione, si passeranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Ecco, siccome hanno dei consigli di ribellione e di incredulità, saranno dati in mano. Poiché il pervertimento degli scempi li uccidi e lo sviamento degli stolti li fa perire, ma chi m'ascolta se ne starà al sicuro, sarà tranquillo senza paura d'alcun male. Quindi questi proverbi sono fatti proprio per la gioventù del popolo, affinché per poter istruire i genitori come parlare ai loro figli. È meraviglioso, Signore, pensare a questa parola che giave in Israele, eppure leggendo la storia di Israele, quanto peccato, quanta idolatria c'è stata in Israele, Signore, che ha causato la deportazione, ha causato tante cose. Se affrontiamo il capitolo 2, dice: figliuol mio, se ricevi le mie parole, ecco, se ricevi, anche lì c'è uno scalino, se non ricevi, se ricevi le mie parole e serbi con curi i miei comandamenti, ma bisogna serbarli con cura e con timore, altrimenti non serve a niente. Ecco che anche qui c'è uno scalino. Prestando orecchio alla sapienza, inclinando il cuore all'intelligenza, prestando orecchio alla sapienza, ecco, già si riceve si ricevono le parole e i comandamenti di Dio prestando orecchio alla sapienza, inclinando il cuore all'intelligenza, alla grazia, alla confessione di peccato, alla ricerca della purificazione del cuore. E queste sono le cose più importanti. Pensate com'è meravigliosa la sua parola che ha creato l'uomo, e nonostante che il Signore sapesse che l'uomo sarebbe caduto, il Signore è andato avanti lo stesso, procurando tutte le cose che la parola ci mette davanti per perdonarlo, per reintegrarlo nella comunione con sé, per fargli del bene e andare avanti nella sua grazia e nella misericordia, pronta a perdonare. Quindi abbiamo davanti nella parola un Dio talmente meraviglioso e donatore di grazia, di benignità, che guai a noi se perdiamo di vista queste cose, guai a noi se ci lasciamo andare a delle idolatrie per non onorarne il nome. Ancora, ecco, figliuol mio, se ricevi le mie parole, serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza, inclinando il cuore all'intelligenza, se cerchi il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento, ti dai a scavarla come un tesoro, allora intendirai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio, la conoscenza di Dio. In questa nazione dove il cattolicesimo ha abbassato tutti i livelli della conoscenza di Dio e ha sviato il popolo, noi, avendo questa parola antica a disposizione, noi siamo delle persone fortunate, perché possiamo, invece di andare a cercare la felicità come il mondo, possiamo cercarla nella meditazione della parola e per rendere al Signore quello che Lui, tutte le grazie che Lui ci ha donato gratuitamente. Poiché l'Eterno dà la sapienza, dalla sua bocca procedono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano integralmente. Delle volte ho visto dei credenti che sono stati colpiti da delle sventure, delle situazioni familiari tristi, eccetera, che hanno perso come la fede. Ma qui, in questo passo, mi sembra di capire che il Signore, se noi siamo integri nella nostra fede, se ricerchiamo il perché di certe cose, se facciamo, diamo a Dio per mezzo della fede, cioè dell'umiliazione, della morte a noi stessi, Lui ci fa capire perché ci ha tolto certe cose e ci fa arrivare ad avere la pace del cuore e della coscienza, perché noi non siamo mai contenti, di solito non siamo mai contenti delle cose che talora il Signore fa nella vostra vita. Io sono andato 2 volte in ospedale e devo dire che riaprendo gli occhi dopo essere stato per quasi 3 giorni fuori di me, devo dire che con un atto di fede, la gioia di tornare a vivere e considerare la benignità del Signore, Quindi, se leggiamo con un cuore umile, con umiltà e con la disposizione, il Signore ci fa vivere bene, anche nelle sofferenze, nelle angosce e anche nei lutti della nostra vita, perché è un lutto, è un lutto. Uscendo dall'ospedale, queste dottoresse mi volevano far capire che forse non potevo più guidare la macchina, non potevo più fare questo, non potevo più fare quello. Tutte queste menomazioni, però, non si sono avverate. Il Signore è un donatore. Se ci toglie, lo fa per un motivo. E noi dobbiamo mantenere la lode e l'adorazione. Non per niente, se considerate i salmi dal 123, perché dal 123 poi lo dico io, ma tutti i salmi finali del Salterio sono dei salmi di lode, E cosa vuol dire la lode? Adorazione! Se noi abbiamo perso il giusto dell'adorazione di Dio per qualsiasi motivo, non siamo giustificati, siamo in peccato. Se abbiamo perso il senso della lode, noi siamo in un vicolo cieco, siamo ingannati da Satana. E guai a noi se rimaniamo in una situazione del genere, perché l'adorazione è la cosa principale, perché Lui non solo ci ha dato la vita per questa vita, ma ci ha dato la vita eterna, e la vita eterna è tutta davanti a noi in Cristo Gesù, per la nostra gioia, per la nostra allegrezza. Nel capitolo 2 ci sono degli altri consigli, vedete? Dice, dunque, poiché la sapienza t'entrerà nel cuore, la scienza sarà gradevole all'anima tua, la riflessione, dal versetto 10, perché la sapienza ti starà nel cuore, la scienza sarà gradevole all'anima tua, la riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà. Ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che... ho perso il segno. Ti scamperà così dalla via malvagia della gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre. Ma qui vedete, il Signore è arbitro di tutto. Se noi smettiamo di adorare, teniamo la tigna verso Dio per una cosa anche grave che lui ci ha fatto, ma lui è il Signore, lui ci ha dato la vita, lui ci dà da andare avanti, ci abbiamo dei figli, ci abbiamo dei nipoti, ci abbiamo delle possibilità per, se vogliamo, di gioire, ma dobbiamo fare uno scalino. Anche qui c'è una porta girevole con un metal detector e non si entra senza rischio di che Satana prende potenza nella nostra vita. Non è possibile. Versetto 16: ti scamperà dalla donna adultera, dall'infedele che usa parole melate, che ha abbandonato il compagno della sua giovinezza, eccetera. Ecco, allora vedete come certi anche fatti dolorosi che ci sono avvenuti e che sono avvenuti nella nostra vita sono una conseguenza delle nostre cattive azioni, del nostro non aver ubbidite alle cose le cose secondo la sua parola. Ci siamo dati in man di Satana, abbiamo fatto degli errori, abbiamo fatti degli errori potenti nella nostra vita e dobbiamo subire le conseguenze, dobbiamo ringraziarli se siamo ancora nella fede, ancora nell'amore suo. Al capitolo 3 vedete come questi proverbi erano proprio per le famiglie, per le persone, per istruire i genitori, come parlare ai figli, come addolcire il cuore di questi figli che guardano sempre al mondo e come sono dolci questi insegnamenti. Al versetto, nel capitolo 3 dice: figliuol mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti. Perché? Perché i comandamenti sono la base di giustizia in base alla quale noi abbiamo comunione con Dio. È Cristo che è morto, noi che abbiamo il grande privilegio di conoscere il Nuovo Testamento, mentre Israele non l'ha mai conosciuto. Noi sappiamo che tutti i comandamenti erano delle benedizioni affinché l'uomo potesse, stando in comunione con Dio, potesse ricevere tutte le benedizioni possibili già in questo mondo. Se noi pensiamo ai primi 3-4 comandamenti: non avrai altro Dio all'infuori di me. Ma perché dice questo? Per egoismo? Il Signore la dice per egoismo? No, solo io posso benedire la tua vita, solo io posso farti del bene. Infatti, qual è il secondo comandamento? Non farti immagine alcuna e non servire alcuna cosa. Se tu abbandoni Dio per una disgrazia, per qualcosa, ma tu stai peccando, tu ti metti in mano di Satana. Perché tutti gli altri comandamenti sono benedizioni. Perché non nominare il nome di Dio in vano? Ma perché non nominare il nome di Dio in vano? Ma questa è un'offesa. Questa è un'offesa grave. E quindi il Signore, ecco che poi, arrivando al quarto comandamento, che è quello del sabato, che quello dove la gente, avendo il riposo per poter andare nel Tempio e vedere come il Signore attraverso l'uccisione di animali, il sangue degli animali che scorreva, vedevano il perdono di Dio nella loro vita. Ma noi adesso abbiamo Cristo che è la sorgente della nostra gioia, della nostra allegrezza, della nostra comunione con Dio, perché ci perdona tutti i nostri peccati. Sol che li confessiamo e stiamo attaccati a Lui. Lo stesso tutti gli altri, il fatto di ubbidire ai genitori, il quinto comandamento, l'ubbidire ai genitori. Se i genitori erano pii, davano questi consigli. Se erano malvagi, uno aveva tuttavia se soffriva per la mancanza di cura, per la mancanza di certe cose, in Israele c'era modo di poter anche rimediare. C'è in un bellissimo passo di Ezechiele 18, dice: se un padre è stato malvagio, se il figlio si ravvede, dice, io non gli imputerò il peccato del padre. Io, hai capito? Cioè, io lo benedirò, io lo è perché Dio è un donatore. Dio è un donatore. Sentivo un messaggio e Dio ha donato anche a Satana un potere che poi lui l'ha guastato per il suo egoismo e per la sua malvagità. E così ha fatto l'uomo, perché essendo creature fragili, noi abbiamo questa incapacità di tenere un retto cammino. Pensavo ad Adamo ed Eva, che non avendo l'esperienza del male sono caduti nel peccato. Sono caduti nel peccato perché? Perché non avevano l'esperienza del male, di quello che avrebbero potuto fare. Non avevano l'esperienza, sono caduti nella trappola di Satana, del serpente. Non hanno tenuto botta, non hanno tenuto conto della benignità e di quanto avevano ricevuto della vita, di avere un compagno, di non essere da soli. L'uomo si lamentava che non aveva trovato negli animali la possibilità di avere, mettere famiglia, di avere comunione, e il Signore gli ha dato la donna. Ah, Signore, che meraviglia la tua parola! Grazie alla tua parola. Il capitolo 3 dice proprio: non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti. Quel cuore peccatore che abbiamo a causa del peccato di Adamo, se osserva i comandamenti, è purificato. Perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino. Legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Sulla tavola del tuo cuore, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Ma qui vuol dire stare sopra i comandamenti, riflettere che i comandamenti non sono per privarci, ma sono per privarci dal male, ma sono per farci del bene, sono perché Dio ci vuole benedire, Dio ci vuole tenere in comunione con sé per confessare i peccati. Troverai così grazia e buon senno agli occhi di Dio e degli uomini. Confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non t'appoggiare sul tuo discernimento. Qui cominciano già dei consigli che Gesù ripeterà nel Nuovo Testamento, nei Vangeli. Cioè questo rinnegamento di sé, confidati nell'Eterno con tutto il cuore, non ti appoggiare sul tuo discernimento. Chi si appoggia sul suo discernimento di fronte a una situazione grave della sua vita, deve riflettere a cosa sta mettendo i piedi in bocca al nemico. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi. Se lo riconosci, ma se non lo riconosci, tu stai andando verso il male, tu stai andando verso la depressione, stai andando verso le malattie che vediamo oggi. Riconoscilo, noi dobbiamo riconoscere Dio in tutte le nostre vie ed egli appianerà i nostri sentieri, ci compenserà con delle cose che lui farà nella nostra vita. Non possiamo litigare con Dio. Non ti stimar savio da te stesso, temi l'Eterno, ritirati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo, un refrigerio per le tue ossa. Onora l'Eterno coi tuoi beni e con le primizie d'ogni tua rendina. I tuoi granari saranno ripieni d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Ecco, quando la fede fa in modo che noi riconosciamo che Dio è giusto, è puro, è santo in tutte le cose che fa, i nostri tini traboccheranno di mosto. Figliuol mio, non disdegnare la correzione dell'Eterno, non ti ripugni la sua riprensione, che l'Eterno riprende colui che gli ama come un padre il figliuolo che gradisce. Ah, che meraviglia, Signore! Beato l'uomo che ha trovato la sapienza, l'uomo che ottiene l'intelligenza. Ecco, allora anche qui, vedete, ha fatto come un circolo, ha fatto un circolo vizioso, partendo dal timore, ha fatto un circolo vizioso per dire, vedete, è perfetto, questa cosa è perfetta, Dio è donatore in tutte le cose e ti remunera per la fede che hai verso di lui. Poiché il guadagno che essa procura è preferibile a quello dell'argento, il profitto che se ne trae val più dell'oro fino. Essa è pregevole, è più pregevole delle perle, e quanto hai di più prezioso non l'equivale. Lunghezza di vita nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Le sue vie sono vie dilettevoli, tutti i suoi sentieri sono pace. Essa è un albero di vita per tutti quelli che l'afferrano, per quelli che la ritengono fermamente sono beati. Con la sapienza l'Eterno fondò la terra e con l'intelligenza rese stabili i cieli. Per la sua scienza gli abissi furono aperti e le nubi stilarono la rugiada. Figliuol mio, queste cose non si dipartono mai dagli occhi tuoi. Ritieni la saviezza e la riflessione. Esse saranno la vita dell'anima tua e un ornamento per il tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti metterai a giacer, non avrai paura. Giacerai e il tuo sonno sarà dolce. Non avrai da temere i subiti spaventi nella ruina degli empi, quando avverrà, perché l'Eterno sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia. Ma tutto questo, vedete, è condizionato dalla luce della fede. Se uno si ritrae dalla fede e comincia a si ritrae dall'adorazione, dalla fede, è nelle tenebre come gli empi, come il mondo. Cioè, diventa, Satana prende forza nella sua vita. Io non so come dirvelo, ma se riflettete, la prova di quello che dico è che Salomone, che ha scritto queste parole quando era giovane, quando aveva una fede viva, quando è stato vecchio e ha lasciato perdere i comandamenti, è andato incontro all'idolatria per via dello sfarzo della sua reggia per il denaro, per l'oro, per tutte le cose che hanno arricchito il suo regno, è diventato il Signore, si è quasi ritirato da lui, ha permesso che si spaccasse il regno di Israele in due parti, che è stata una cosa tremenda, un'offesa e un'offesa per il Signore tremenda. Quindi noi dobbiamo perseverare, perché perseverando nella fede vedremo le sue benedizioni e il Signore ci onorerà. Il Signore ci onorerà. Mi colpiva nelle parole del canto numero 2, Gloria a te che sei che fosti, mi colpiva soprattutto le parole della seconda e della terza strofa. Comunque leggiamo anche la prima. Gloria a te che sei che fosti, che sarai, che eterno vivi, tu tornando al ciel ci aprivi il tuo regno, o Salvatore. Vedete, Gesù è venuto a soffrire. Non possiamo lamentarci delle sofferenze della nostra vita. Il Signore ha sofferto di più proprio per noi. Tornando al cielo ci aprivi il tuo regno, o Salvatore. Or per grazia tua salvati, per grazia tua, cioè senza merito, travagliati in questa terra, combattiam la santa guerra col tuo braccio redentore. Già qui c'è il tesoro immenso e immeritato della salvezza e della sofferenza di Cristo per noi, per i nostri peccati. Fra le tenebre del mondo cieche e oppresse van le genti, mentre i santi tuoi redenti hanno la luce tua nel cuore. Vedete come le tenebre che ci sono attorno a noi, non so se le vedete, ma siccome mia sorella ha sempre la radio accesa e la televisione pure, e i dibattiti politici sono la sua gioia, io dopo, cioè all'inizio, non ho capito, ma continuando a sentire queste cose, e io capisco perché, il suo carattere è un po' spigoloso, ecco, capisco che questa gioire delle malignità, anche i nostri governanti sono autorità permesse da Dio per noi, anche se sono malvagi. Non possiamo, se noi non preghiamo per i nostri governanti, andranno sempre peggio, perché c'è spazio di andare in peggio, c'è spazio di andare in peggio. Fra le tenebre del mondo cieche e oppresse van le gente, mentre i santi, i tuoi redenti, hanno la luce, ma la luce da dove viene? La viene dallo Spirito Santo di fede, che abbiamo il privilegio di avere. Per la forza di tua grazia, quella luce in noi risplende. Ma noi non abbiamo idea della forza che ha la grazia e della luce che essa ci dà nel condurci della nostra vita. Noi diamo tutto per scontato, ma in questo mondo c'è Satana che ha nozze. Noi critichiamo Dio, noi non lo onoriamo, bene, la grazia si affievolisce. Per la forza di tua grazia questa luce in noi risplende, ma risplende solo per la forza della sua grazia, di Cristo, la croce. E per essa il cuor comprende che sei il nostro Salvatore. E per la forza della grazia, immeritata. Tu ci allieti che noi siamo benedetti ove dimori. Ma cioè, se dimori qui, siamo benedetti. Ma proviamo a giocare a tu per tu con Dio e disonorarlo, e vedremo delle cose brutte, e delle volte le abbiamo viste anche attorno a noi in certe famiglie di credenti, quante cose brutte si sono formate in famiglie che sembravano a posto, che sembravano aver tutto. E che dentro i nostri cuori il tuo tempio ognor sarà. Ma noi non capiamo che se Gesù vive in noi è un tesoro inestimabile. Se la fede è qualcosa che noi dobbiamo preservare, è tutto un dono la nostra vita. E che dentro i nostri cuori il tuo tempio ognor sarà. Ma guardate che queste parole, capisco perché Sauro piaceva tanto questo inno, ma è una cosa meravigliosa. Cioè noi dobbiamo riflettere che ogni cosa ci viene da Dio, e è una cosa meravigliosa. Del ritorno tuo la speme viva in cuore noi sentiamo. Del ritorno tu alla speme vivi in cuore noi sentiamo. Forse fra noi c'è qualcuno che ha perso la speranza della vita eterna. Io spero di no. Ma ci sono dei tesori della grazia che noi dobbiamo preservare. Noi dobbiamo pregare per noi stessi, per le nostre famiglie, se ci sono dei problemi, se ci sono delle frasi che ci turbano, eccetera, dobbiamo, perché Satana è pronto a entrare. Del ritorno tu alla speme viva in cuore noi sentiamo, mentre un culto ti rendiamo in spirito e verità. Un culto, il nostro culto, è dovuto allo spirito e alla verità, cioè dovuto a queste due cose che solo lo Spirito Santo ci ha messo nel cuore. Non possiamo perdere questi tesori, non possiamo perderli. Questo libretto è uno dei fogli di Giorgio che ci ha dato. Dice: sta in guardia contro un accomodante concetto della paternità di Dio. Egli è così gentile e amorevole che per forza ci perdona. Cioè ci sono delle persone che dicono, davanti a un crocifisso, davanti a qualcosa, ma tanto lui è crocifisso per perdonarci. Tale pensiero, basato solo sull'emozione, non si trova assolutamente nel Nuovo Testamento. La sola base con cui Dio ci può perdonare è la terribile tragedia della croce di Cristo per me, cioè che ha subito per me. Se noi prendiamo a gabbo il perdono dei peccati, e nella nostra vita purtroppo ce ne sono perché siamo in una carne di peccato, cioè noi pecchiamo contro Dio, contro Gesù Cristo stesso. fondare il perdono su qualsiasi altra base è un'inconscia blasfemia. La sola base su cui Dio può perdonare il nostro peccato e il peccato anche dei nostri familiari è reinstallare il suo favore, è la croce di Cristo. Non ce n'è altra, non ce n'è altra. Lui ha donato il suo figliuolo. Non possiamo andare oltre, non possiamo, riflettiamo prima di parlare e se soffriamo teniamolo per noi e non esterniamo delle cose che turbano la comunione fraterna. Il perdono che ci è così facile accettare ha come costo l'agonia del Calvario. Mai considerare il perdono del peccato, il dono dello Spirito Santo e la nostra santificazione in base a una fede sempliciotta, dimenticando l'enormità del costo pagato da Dio. Dio ha pagato un costo che ha fatto tutto questo. Il perdono è il divino miracolo della grazia. Il costo per Dio è stato la croce di Cristo. Perdonare il peccato rimanendo un Dio santo richiedeva di pagare questo prezzo e Lui l'ha fatto per noi. Non accettare mai una concezione della paternità di Dio che tralasci l'espiazione. La rivelazione della verità di Dio, che è quella che ci scampa dalla schiavitù del peccato, Giovanni 8, dal versetto 30, molti credettero in Lui, allora il Signore disse queste cose. La rivelazione della verità di Dio è che senza l'espiazione egli non può perdonare. Contraddirebbe la sua stessa natura se lo facesse. La sola via attraverso cui noi possiamo essere perdonati è di essere riportati a Dio attraverso l'espiazione della croce. Il perdono di Dio è possibile solo nel regno del soprannaturale. L'esperienza della santificazione è piccola cosa al confronto del perdono del peccato. La santificazione è semplicemente la meravigliosa espressione e l'evidenza del perdono del peccato nella vita di una persona. Ma se pensiamo, se abbiamo avuto la fortuna di sposare un credente, ma solo il fatto che in lui c'era la fede, abbiamo vissuto con questa persona che amava il Signore e ci ha comunicato tutta la forza del suo amore, questo è già stato un dono inestimabile, che non possiamo, del quale non possiamo. Ma la cosa che risveglia la più profonda fonte di gratitudine di un essere umano è il fatto che Dio gli ha perdonato il suo peccato. Paolo non si allontana mai da questo punto. E una volta che tu abbia realizzato quanto è costato a Dio perdonarti, sarai preso come da una morsa, costretto dall'amore di Dio a riamarlo, a, 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 a tener conto che lui ha fatto questo per noi in maniera senza chiederci il permesso, lo ha fatto per amore, per l'amore infinito, lui che è amore ha fatto queste cose e ci ha lasciato una testimonianza che lo Spirito Santo rende viva nei nostri cuori continuamente. Grazie Signore. Amen.